Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi conclude il grande discorso parabolico che abbiamo iniziato due domeniche fa con la parabola del seminatore in quello scenario stupendo di Gesù che parla dalla barca di Pietro. Poi l'abbiamo continuato domenica scorsa con le tre parabole della zizzania, del lievito e del granellino di senapa. E oggi la concludiamo con queste tre che abbiamo appena ascoltato, del tesoro, della perla e della rete piena di pesci, buoni e cattivi. E al termine di questo discorso, Gesù, abbiamo ascoltato, fa questa domanda: avete capito quello che vi ho detto? Vi ho parlato tanto. Adesso me ne vado. Ma voi avete capito quello che vi ho detto? Avete compreso quello che vi ho detto? E tutti gli risposero sì. Gesù ci parla sempre. Ma bisogna avere l'arte di comprendere. E lui cerca uditori della sua parola, ascoltatori della sua parola, ma che la capiscono anche. La gioia di Gesù è quella di essere capito, prima di tutto ascoltato e poi capito. Ma non basta ascoltare una volta, non basta capire quelle parole che lui dice per capire Gesù, occorre starci insieme. Occorre avere un'esperienza di Lui, perché nell'esperienza che tu conosci una persona, e Gesù è una persona, e si rivela solo in un rapporto di amore. Ed è solo quando noi ci inoltriamo in un rapporto di amore che Lui si fa conoscere a noi. Posso aver studiato tutta la teologia, avere non so quanti dottorati in scienze bibliche, teologiche, ma se non ho l'intimità con Lui, quella conoscenza non mi serve a niente. È Gesù questo che vuole realizzare con ciascuno di noi, ed è per questo che si dona a noi nell'Eucaristia, il luogo della maggiore intimità, dove si vuol far gustare, conoscere, capire. E che bello essere di quelli che lo hanno capito. Allora diventiamo la gioia di Gesù. E sarebbe bello che tutte le sere, andando a letto, dedicassimo qualche minuto o anche qualche istante a rispondere a questa domanda di Gesù. Perché Gesù ci fa tutti i giorni questa domanda. Soprattutto la sera ci fa questa domanda, quando andiamo a letto. Ma hai capito tu quello che io ti ho detto oggi? Hai capito tu? Sono successe tante cose. Io ti ho parlato in quell'incontro, in quel contrattempo, in quella umiliazione, in quella gioia, in quell'entusiasmo. Io ho parlato a te, ma tu mi hai capito? Che bello quando incominciamo a capirlo. E questo è l'esame di coscienza cristiana. Questo. Dialogo interiore con Lui, nel quale ci chiediamo se lo abbiamo capito, l'abbiamo testimoniato, o se ci siamo dimenticati di questo. E a conclusione del suo discorso non ci sfugga la parabola che ha raccontato dei pesci buoni e cattivi nell'unica rete, che poi i buoni saranno presi nei canestri e i cattivi lasciati fuori. Non ci sfugga quella parabola, perché quella conclusiva ci dà fastidio, sì, è vero, ci sono pagine del Vangelo che ci danno fastidio. Ma non cominceremo mai a crescere nella vita spirituale finché non ci caliamo in quelle pagine che ci danno fastidio. L'inferno ci dà fastidio, come Dio ha misericordia, poi manda le persone all'inferno. Com'è possibile? L'inferno è una verità, non è una minaccia, è una verità. E volete sapere perché esiste l'inferno? Non prendetemi per pazzo, ma è la verità. L'inferno esiste perché Dio è amore. Lo ripeto. L'inferno esiste perché Dio è amore. E l'amore può essere rifiutato. E che cos'è l'inferno se non il rifiuto dell'amore? La condanna più atroce, non amare più, l'insignificanza totale, la solitudine completa, creati per amare, falliti nell'amore, distrutti, l'inferno. E non crediate che l'inferno sia al di là della morte solo, l'inferno comincia qui. E lui si presenta qui a noi, davanti a noi, nei nostri inferni, a dirci: io sono colui che ha vinto l'inferno. Tendi la mano a me, di quella parola magica: Signore, salvami, io ti tiro fuori. Questo è il cristiano. Il cristiano è colui che ha l'esperienza di essere stato tratto dall'inferno. Il problema è che abbiamo ricevuto il battesimo da bambini, e questa esperienza forse non tutti ancora ce l'hanno avuta. Ma in nome di Dio non aspettiamo di fare gravi peccati, non aspettiamo di fare gravi peccati per scoprire Lui come il mio Salvatore, non c'è bisogno. Maria ce lo insegna, perché anche Maria è stata redenta e salvata in previsione dei meriti del suo figlio. Basta andare un pochino nella propria interiorità, con un po' di sincerità, e ti scopri. E forse è meglio dire: mi scopro falso, ipocrita, geloso, cattivo, malizioso. Basta che vado un pochino dentro. Ed è per questo che sfuggo di star da solo. È per questo che fuggiamo la solitudine, perché ci stiamo male con noi stessi. Ma finché non affondiamo in quel male, non diremo mai: Signore, salvami. E Gesù chi sarà per noi? Un po' di acqua tiepida, una melanzana, una serenata, così, una cosa di romantica. Non è quello il vero Gesù. Gesù è quello che mi strappa dall'inferno ed è sceso nelle più profondità delle nostre miserie per strapparmi da questo. E le parabole servono a farci capire questo. Le due parabole di oggi, quella del tesoro nascosto e del mercante di perle preziose, sono simili ma non uguali, hanno una differenza particolare. L'uomo, il contadino, trova il tesoro per caso, lo trova per caso, trova questo tesoro, capisce che è un tesoro. Noi siamo come quei bambini che tengono in mano una pietra preziosa e ci giocano perché non capiscono che è un tesoro. Così facciamo del nostro battesimo. Appena però capisce che è un tesoro, che fa? Vende tutto per comprare quel tesoro. Quel tesoro vale di più. Quel tesoro vale di più. Cosa vale Dio nella mia vita? Mi sono mai interrogato cosa vale Dio nella mia vita? Quanto vale Dio nella mia vita? Ben poco. Per qualcuno valeva 30 denari. Per me forse qualcosa anche di meno. Nella seconda parabola invece il mercante è un intenditore. Va in cerca della perla, la trova, e appunto perché è un intenditore rende tutto per comprare quella, perché quella perla vale di più. Che bello quel salmo quando dice: la tua grazia vale più della vita. Quando da parroco, da diacono andavo a benedire le famiglie, la prima cosa: sì, padre, ci benedica, perché così, ecco, chiediamo al Signore la salute. No, io non prego proprio per la tua salute. Non è quello che vale di più. Allora ti guardano con gli occhi storti. La salute dell'anima, sì. la tua grazia vale più della vita. O son parole, o son chiacchiere, o son fesserie, o è verità. Ma se è verità deve avere una ridondanza nella mia vita. E penso che tra tutti noi possiamo identificarci, possiamo in queste due categorie. Almeno lo spero. Io spero con tutto il cuore che se siete qui è perché avete trovato il tesoro. Che se siete qui è perché avete trovato la perla preziosa. Perché se non siete qui e il Signore non è la vostra perla e il Signore non è il vostro tesoro, a me mi sembra di essere un commediante, un attore, invece sono un prete. E capite che mi sento un po' a disagio, no? Che non sono pratico di commedie. Allora io penso che quelli che siamo qui ci possiamo dividere in due categorie. Quelli che lo hanno incontrato per caso, non lo cercavano, la loro vita era proprio lontana mille miglia. Però pensate, l'ebreo Ratisbon, fine del Novecento, dell'Ottocento, accompagnava un amico cattolico, dato che era un po' stanco perché non usciva da quella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, andateci a Roma. Entra ebreo per cercare un amico, esce cristiano cattolico con tutti i dogmi ben precisi nella mente. E va subito dai gesuiti a chiedere di essere battezzato, e quello dice: un momento, ma che cosa sta succedendo? Ma se tu fino a ieri eri ebreo non conoscevi niente. E quello gli dice tutto il che miracolo di misericordia. È un pochino più vicino a noi quello che ha scritto quel grande libro bestseller, Dio esiste, io l'ho incontrato anche lui, però a Parigi, stessa scena. Un amico non esce, entra, c'era l'adorazione del Santissimo, lui ateo, figlio di atei, coltivato, educato nell'ateismo, entra, non sapeva neanche che cos'era quell'Eucaristia lì esposta, entra ateo, esce cattolico. Che grazia! Forse qualcuno di noi ha vissuto questa esperienza, o forse qualcuno di noi ha vissuto l'esperienza della ricerca. Adesso stiamo facendo un corso di esercizi spirituali. Che bello vedere dei giovani che si interrogano profondamente, che cercano lui, che bello. E la prima lettura ci dice del segreto del successo di questa ricerca. Questo Signore che appare in sogno parla a Samuele e gli dice: cosa vuoi da me? Cosa desideri da me? Che domande! Dio che chiede a Samuele: cosa vuoi che io faccia per te? La stessa domanda l'ha fatta Gesù in altro luogo del Vangelo. Vi ricordate? È familiare per voi questa domanda? Capitolo 10 di Marco. Gesù sta per entrare in Gerusalemme. Gli vanno vicino i due, Giovanni e Giacomo, fratelli. Lui si volta e dice: cosa volete che io faccia per voi? Uno sedere a destra e uno a sinistra. Non ho capito niente. Subito dopo, però, nel Vangelo di Marco, prima della conclusione del capitolo 10, un'altra volta Gesù fa la stessa domanda, questa volta non agli apostoli, ma a quel povero cieco Bartimeo, che avvicinatosi da lui, Gesù gli chiede: cosa vuoi che io faccia per te? Rabboni, che abbia la vista, sia fatto secondo la tua fede. E il cieco lo continuò a seguire lungo la strada che andava a Gerusalemme. Non sono domande casuali, sono domande che Gesù fa a ciascuno di noi. Cosa vuoi che io faccia per te? Io posso rispondere come ha risposto Giacomo e Giovanni, chiedendo cose superflue, cose che non servono, cose che fanno parte delle mie piccole speranze, piccole cosucce, dimenticandomi che la mia vita è breve, che c'è un orizzonte eterno, con i paraocchi su questa terra, come se dovessi vivere qua giù, per sempre. E poi quando uno muore è una cosa inaspettata. La morte non è stata mai così inaspettata come l'uomo di oggi. perché non la considera mai, è certo, certo. Per il cristiano la morte non è mai una cosa inaspettata, a qualunque età arrivi, non è mai inaspettata, mai, perché noi siamo già morti nel battesimo, quindi per noi è un'entrata definitiva nella vita, fa parte del nostro pensiero, della nostra DNA, ma non per essere tristi, scoraggiati, no, anzi tutt'altro. È la mancanza di paura della morte che mi fa agire per la vita. Oppure posso rispondere come il cieco, o posso rispondere come Samuele: Signore, che io abbia la sapienza, perché senza la sapienza è lui stesso, lui è la via, la verità e la vita. E allora, quando facciamo la comunione, chiediamolo a Gesù, diciamolo a Gesù, rispondiamo a Gesù. Perché quando qui nel Vangelo il sacerdote ha proclamato questa parola, mi avete capito, o il lettore ha detto quella frase che si riferiva a Samuele, cosa vuoi che io faccia per te? Dio in persona sta dicendo a me, cosa vuoi che io faccia per te? A voi la scelta. La persona sapiente che cosa chiede? L'amore, perché l'amore è tutto, è sapienza, è intelligenza, è vita, è gioia, è pace, e di questo amore ci ha parlato Paolo nella seconda lettura, di questo amore, l'amore di Gesù, che noi possediamo come un tesoro prezioso donatoci dalla Chiesa, senza nostro merito possediamo l'amore di Dio, l'amore di Cristo, e nessuno può mai separarci da questo, ci ha detto Paolo. Che bella quella lettura di Paolo, vale la pena di leggerla concludendo questa omelia. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, che sono stati chiamati dal suo disegno. Tutto concorre al bene e nulla ci può strappare da questo bene, da questo amore. Ecco, che la Vergine Maria interceda per noi, faccia sì che ciò che la Chiesa ci dà come mamma buona che nutre i suoi figli sia da noi custodito nel nostro cuore e non disperso. Non disperdete il dono ricevuto da Dio, e c'è solo un modo per non disperdere il dono ricevuto da Dio: una vita sobria e modesta. Se la mia vita non è sobria e modesta, tutti i doni di Dio li sciuperò. Che il Signore ci dia di amare la sobrietà e la modestia per custodire il suo dono, a gioia innanzitutto sua e anche nostra. Amen.